uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Per aprire questo giovedì 19 novembre, questa puntata nuova di The Soup of the Day, io sono Chiara Nicoletti e sono con Angelo Acerbi. Buongiorno Angelo.
E siamo di nuovo qui, buongiorno.
E siamo veramente carichi perché dobbiamo festeggiare due compleanni importanti, di due donne importanti, due attrici grandissime. Una che apprezziamo più dal punto di vista solamente forse art house, e l'altra anche a quel gusto del pop, della rom-com che mai ci abbandona, vero?
Assolutamente, no, è molto vero. Allora io comincerei con quella
seria.
Con quella seria, esatto.
Che no, è Jodie Foster.
Che quindi cominci tu.
Che è Jodie Foster, nata nel 62 a Los Angeles. Sai che non ce la facevo, Los Angelina, una di quelle definite bambine prodigio, enfant prodige, di quella che è sopravvissuta
decisamente
alle pressioni, al crescere all'interno di un'industria cinematografica che sappiamo aver fatto non pochi danni ad altri attori bambini, e ce la ricordiamo, e come dimenticarla, a proposito di Martin Scorsese, che ogni tanto ritorna in quel film culto che è Taxi Driver, al fianco di Robert De Niro. Ce la ricordiamo in Sotto Accusa, dove vinse il suo primo Oscar, ce la straricordiamo nel Silenzio degli Innocenti, e chi se la dimentica più, lei è Anthony Hopkins, ci ha segnato.
Ci sono un sacco di cose che uno non riesce più a dimenticare di quel film.
Non ha vinto solo due Oscar, ha vinto Golden Globe, BAFTA, Scream Actors, Guild Award, quindi veramente una carriera sfavillante, molto seria, molto riflettuta e riflessiva, e anche
riflettuta è fantastico,
riflettuta e riflessiva, ti è piaciuto quanto ci gioco. E ricordiamo anche, va detto che lei è tra le attrici che hanno fatto coming out, quindi onore.
Sì, esatto, e poi è diventato anche molto attivista, molto sempre presente, non si è mai tirata indietro per la comunità LGBT. Lei, quando è stata, si è sempre dichiarata e ha sempre dichiarato le sue posizioni, quindi quello bisogna darne atto.
Eh sì, va sempre detto, perché ricordiamoci che ci sono un bel po' di artisti ancora nell'armadio, ormai uso questa parola rubata, sì,
dall'armadio, con tanta naftalina tra un po',
con tanta naftalina, esatto,
non usciranno mai più
purtroppo per loro, diciamoci, perché poi alla fine abbiamo dimostrato, e l'ha dimostrato ultimamente anche Tiziano Ferro in quel bellissimo documentario che ci ha fatto piangere, che poi fare coming out è qualcosa che hai bisogno di fare per te stesso in prima persona e non per il pubblico. Quella è una cosa in più, però è con te stesso che è il rapporto che contano. Quindi
esatto.
E passiamo invece a
una nota più leggera, alla regina delle commedie romantiche, delle commedie sentimentali degli anni 90, che è Meg Ryan, che nasce nel 1961. Ovviamente famosa per un'infilata di tre bombe romantiche, una dietro l'altro, Harry ti presento Sally, e come si dice, In sogno d'amore c'è posta per te, quindi tre super blockbuster. Anche questi, come si diceva qualche giorno fa di altri film che comunque durano nel tempo, anche se sono un po' datati esteticamente, però come narrazione come scrittura tengono, ecco. E ha fatto anche un film serio dove faceva faceva il soldato in una guerra che non è che fosse esattamente un film memorabilissimo, però
no, io invece vado su Kate e Leopold, vado su French Kiss, io così,
ecco,
proprio...
French Kiss, certo, no, ha fatto poi ha lavorato con tantissime persone importanti, perché appunto a parte i tre che abbiamo detto prima, quelli che hai citato tu, ha fatto In the Cut con Jane Campion e ha cominciato con una mini parte in Ricche e Famose del 1981, che è stato l'ultimo film di George Cukor con Jacqueline Bisset e Candice Bergen, che era un film che nella mia adolescenza da cinefilo era tra i miei preferiti, perché era questa storia molto struggente di amicizia da queste due donne che si odiano, sono amiche, poi si odiano, poi si ritrovano, e c'era anche la nostra cara Meg, che c'era anche in Top Gun,
esatto, che faceva la moglie di Goose, di la Anthony Edwards, e veramente chi se lo ricorda, dimentica quella coppia strafelice a cui Maverick guardava con un po' di rappresentava poi la sua famiglia e anche un po' da come coppia a cui tutti vorrebbero aspirare. A me è piaciuto anche tanto la sua parte, piccola parte in Salto nel buio.
Sì, sì.
Dove
sì,
era lì che aveva conosciuto il marito,
certo,
era stata,
certo,
con Dennis, sì, Quaid, lei.
Sì, sì.
Quindi ecco, un po' di
gossip bellissimo
ci vuole.
Quel film, fantastico. Bellissimo. Uno dei primi film fantastici, nel senso di genere, che non aveva astronavi, non aveva extraterrestri, ma era tutto all'interno del corpo umano, una roba fantastica, bellissimo.
E poi che è successo? E poi purtroppo niente, è una di quelle che è caduta vittima della chirurgia plastica, chissà se non è iniziato tutto così e si è un po', diciamolo, purtroppo inguaiata. Tu l'avevi incontrata, l'avevamo incontrata,
io
l'avevo invitata a Taormina Film Fest, tu l'avevi intervistata.
E io l'avevo incontrata ed era abbastanza imbarazzante, perché la guardavi in vista, di profilo era lei, c'era questa cosa che di profilo era ben grave, appena si girava. Io che mi sono seduto di fronte per l'intervista ho avuto un attimo di smarrimento, perché non ero convinto di essere lì per intervistare Meg Ryan, ma una che assomigliava a Meg Ryan, ma non era lei, e invece era proprio lei. Poi lei è una di quelle che però ha ricusato e ha rinnegato la iperchirurgia, come ha fatto Nicole Kidman, si sono deplastificate, sono diventate,
quindi accarezziamo ancora l'idea che lei possa tornare.
Ma sì, potrebbe anche darsi che non abbia neanche più tanta voglia, anche perché lei è per i ruoli leggeri, quindi io trovo un ruolo leggero per una signora di 50 anni, 55, o se no può anche, voglio dire, non è che muoia di fame, può tranquillamente vivere di reddita e decidere di fare la produttrice, ad esempio.
Ma noi ha fatto anche un film da regista che nessuno ha visto
del 2015,
e quindi con questa curiosità e una speranza nel ritorno delle rom-com un po' più age targate Meg Ryan, facciamo una pausa, ci ascoltiamo una canzone e torniamo nuovamente in questa puntata di giovedì mattina 19 novembre ad su Pod Day. Fred, l'abbiamo detto e ve lo ripetiamo, da domani 20 novembre fino al 27 online per quest'anno andrà programmata la 38ª edizione del Torino Film Festival su My Movies, quindi potrete vedere veramente tanti bei film, tra opere prime, cortometraggi lunghi, documentari, tante sezioni costruite dal neo direttore artistico Stefano Francia di Celle. E ve ne avevamo parlato anche con Federico ed Angela proprio a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione del programma del Torino Film Festival, ma vi facciamo ascoltare per impostare un po' la vostra voglia di seguire finalmente un altro grande festival con le parole appunto di Stefano Francia di Celle, in questo caso in conversazione con Angelo Acerbi, con cui parla delle opere prime, della mission del festival nello scovare appunto dei piccoli nuovi gioiellini. Subito dopo questo estratto dell'intervista a Stefano Francia di Celle ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da Support Day.
Volevo parlare delle opere prime perché è la, la mission di partenza del Festival di Torino, no? Da ex Cinema Giovani, poi Torino Film Festival, però c'è sempre stato un occhio particolarmente attento a quelli che erano i nuovi talenti. E sì, nella quantità gigantesca di produzione che il mondo cinematografico fornisce, come ci si districa nell'andare a cercare le opere prime che valgono?
Ma intanto Torino è un festival a cui vengono proposte tantissime opere prime grazie al fatto che la squadra di Torino appunto ha realizzato il festival per 37 anni prima di arrivare a questa edizione, quindi nel mondo si sa che Torino è un luogo dove i nuovi talenti vengono valorizzati perché vengono messi in primo piano proprio attraverso il concorso internazionale, che è la sezione più importante. Avendo deciso di ridurre il numero di film in concorso, ma è una decisione che abbiamo preso prima del Covid perché vogliamo fare una selezione che il pubblico possa abbracciare con lo sguardo, no? 12 film, sono 2 film al giorno per una settimana circa, è un numero umano secondo me per poter approfondire queste opere. E il primo criterio è stato: andiamo a cercare queste opere prime in tanti paesi diversi del mondo, quindi partiamo dall'Italia perché sicuramente vogliamo scoprire un talento italiano, e nel nostro caso è Alessandro Grande, questo bellissimo lungometraggio Regina, che vedrà il battesimo proprio al Torino Film Festival e che è la conclusione di un percorso di un regista che ha fatto tantissimo nell'ambito del cortometraggio e nella creatività artistica, che arriva a realizzare questo bellissimo lungometraggio drammatico dalla regia molto intensa e raffinata. E poi appunto abbiamo allargato lo sguardo nel mondo, siamo andati a cercare quei film che parlino anche di culture lontane dalla nostra, di realtà sociali che hanno bisogno di bravi registi che raccontino delle storie, e abbiamo dovuto selezionare in maniera molto difficile, perché quando appunto ti ritrovi a... Noi abbiamo, diciamo, complessivamente le opere che sono state visionate sono state 4.000, tra lunghi, corti e medi, e poi invece siamo arrivati a selezionare 12 lungometraggi.
Fred. Do Supporto Day, Fratti Radio, sono Chiara Nicoletti, sono con Angelo Acerbi, e per gli aficionados di Fratti Radio, gli aficionados di Fratti Radio sapranno che, e di Do Supporto Day, sapranno che Angelo è un grandissimo esperto di film a tematica LGBT, perché è un'autorità nel campo, ma anche un esperto e amante dei musical.
È fanatico
dei musical. Nella stagione 1, ormai mi piace dire questa cosa di stagione 1, la season 1,
perché ormai la serialità ci ha preso, eh?
Esatto, la serialità ci ha preso. Nella stagione 1 di The Soup c'era questa rubrica Fred Musical, che riprendiamo oggi, e per questo ti ringrazio, Angelo. Riprendiamo con uno dei miei musical del cuore.
Uno dei miei film del cuore,
la cui regista ho intervistato e mi sono anche fatto una foto suo malgrado, perché c'è una faccia che lei proprio non gli andava. Lei è Julie Taymor, e il musical
è Across the Universe del 2007, regia appunto, come hai detto, di Julie Taymor, che ha fatto Frida, ha fatto The Tempest, che era a Venezia nel 2010, ha fatto Titus, e che ha un progetto in ballo di un biopic su Gloria Steinem con Julianne Moore e Alicia Vikander. Questo per inquadrare la signora. Il film è una storia moderna raccontata attraverso le canzoni dei Beatles, ma in un modo molto molto variegato, con variati punti di vista e variati metodi, nel senso non usano le canzoni, i testi delle canzoni, a volte sì, ma non solo. I personaggi sono tratti le canzoni dei Beatles, ma non tutti, però la natura dell'importanza che la musica dei Beatles ha avuto dagli anni 60 in poi nello sviluppo della nuova pop music è presente nel film, esattamente come la storia del personaggio si sviluppa e diventa una nuova persona, come la musica dai Beatles in poi è diventata una nuova musica, anche il personaggio del film dall'inizio alla fine diventa un nuovo uomo. È ambientato nel 1966, in due parole la storia di un giovane operaio navale di Liverpool che si chiama Jude, che viaggia in nave verso gli Stati Uniti alla ricerca di suo padre che non ha mai conosciuto, e il padre non sa che lui esiste, quindi è una doppia ricerca, una doppia scoperta. La pellicola è un musical molto colorato, bizzarro, psichedelico, molto psichedelico, basato su 33 canzoni dei Beatles, e il nome di ogni personaggio è preso da un brano dei Beatles. Jude da, ovviamente, Hey Jude, Lucy da Lucy in the Sky with Diamond, Sadie da Sexy Sadie, Prudence da Dear Prudence, Mr. Kite da Being for the Benefit of Mr. Kite, Molly da Bloody Oblada, Martha da Martha My Dear, e via così. Non c'è da raccontare molto sul film perché è fantastico, sia che uno sia amante dei Beatles o meno.
Concordo.
Il montaggio, giusto, no? Il montaggio e l'oniricità del film travolge, e la bravura dei due protagonisti anche, però ci sono delle particolarità, a noi piace poi raccontare, non dico i gossip, ma le cose strane collegate ai film di cui parliamo. Quando il film è uscito in versione DVD e Blu-ray, la Sony Picture ha realizzato un blog che ripercorreva l'epopea musicale, sociale e culturale raccontata nei film. Quindi hanno raccontato praticamente tutta la storia dei Beatles, l'influenza sulla società, sulla moda, sul costume, eccetera. Ci sono svariati riferimenti alle canzoni dei Beatles e svariati collegamenti tra canzoni dei Beatles e altri riferimenti cinematografici all'interno del film. La Julie Taymor è una regista molto colta, molto cinefila e molto attenta a qualsiasi riferimento visivo che possa utilizzare nelle sue opere. Ad esempio, ci sono delle fragole che colano sangue inchiodate ad un quadro
meraviglioso
fatto da Jude, che sono un esplicito riferimento al famoso film Fragole e Sangue del 1970, che racconta la vicenda di due ragazzi coinvolti negli scontri degli studenti con la Guardia Nazionale e ai tempi delle contestazioni contro la guerra del Vietnam. Il film è anche costellato da tantissimi cameo, tra cui Bono, Eddie Izzard, Joe Cocker, che fa nei ruoli differenti di un barbone, di un pappone e di un hippie anziano, Daniel Ezrolov, che è coreografo del film, che fa anche una piccola parte nei panni di un prete preso dal sacro fuoco della canzone Happiness is a Warm Gun, e c'è anche Salma Hayek nel ruolo di una sex infermiera quintuplicata al computer. Come potete capire da tutte queste cose che vi sto raccontando, i livelli di lettura e di godimento e di apprezzamento del film sono veramente molteplici, e ci sono tantissime ispirazioni anche a quella che è stata la cultura musicale precedente ai Beatles o contemporanea. Il personaggio di Jojo, ad esempio, è ispirato alla figura di Jimi Hendrix, e lo si capisce perché c'è una scena in cui Sadie lo veste con una fascia viola e gli abiti tipici che l'iconografia di Jimi Hendrix ha nella memoria di tutti. Il personaggio di Sadie, che è questa donna che è la padrona di casa dove a un certo punto Jude va a stare, sembra ispirato un po' al personaggio di Janis Joplin come estetica e come tipologia di donna, anche se molto meno drammatica e scevra dagli eccessi micidiali di droga da cui la povera Janis poi è stata vittima. Ci sono riferimenti anche a film che la Taymor ha amato, tipo c'è un riferimento evidentissimo a una scena di The Big Lebowski, in una scena girata all'interno di un bowling,
che è una delle mie scene preferite, posso dirlo, certo, e mi ha fatto scoprire paradossalmente una canzone di Beatles che io non conoscevo, che è I've Just Seen a Face,
esatto,
e
sì.
Quindi lo trovo meraviglioso per queste due ragioni, ecco.
E poi appunto per dirvi come dicevo prima che l'ispirazione dei Beatles e l'uso dei Beatles nel film non è esclusivamente fatto per con le canzoni intere o con citazioni Ci sono anche dei dialoghi che vengono parafrasati dai testi delle canzoni o ispirati, tipo c'è una scena in cui Judy ti ritira il loro stipendio prima di partire per l'America in nave e scambia ha uno scambio di battute con l'addetto alla consegna degli stipendi, il quale gli dice che da giovane pensava che a 64 anni non avrebbe più lavorato, invece eccolo lì ancora a lavorare. E il riferimento alla canzone famosa When I'm 64 che si trova nell'album di Sgt. Pepper's. Quindi è un film super pieno di riferimenti, di citazioni, ma non è pedante. È un film comunque che si fa amare per la storia d'amore che racconta, per la crescita, per la maturazione del personaggio, per la parte visiva che è assoluta. Difatti chi ha visto altri film di Judy Taymor sa, perché anche Titus e anche The Tempest erano visivamente travolgenti. E quindi, anche se rispetto agli altri musical che abbiamo trattato nella stagione 1, questo è un musical che non è mai stato a teatro, è stato fatto direttamente solo al cinema, è in ogni caso un film da tenere in considerazione.
Absolutely, anzi, come dicevano Sex and the City, abso fucking lutely. E quindi per celebrare questo musical cosa ci ascoltiamo?
Guarda qua, non so, cioè, bisognerebbe discutere per un paio d'ore, però io direi che visto che abbiamo bisogno anche di un po' di come dire, di ritmo e di azione, di qualcosa che ci scuota da questo momento un po' così, io e a scegliere una delle canzoni più allegre dei Beatles, che è Obladi Oblada.
Ok, perfetto, e quindi con Obladi Oblada ci salutiamo. Grazie Angelo per Fred Musical, che è tornato finalmente su ad su Pod Day, e dopo Obladi Oblada torniamo ad su Pod Day. Red Film Radio. E il giovedì che prelude al weekend, è quasi weekend ma ancora non lo è, e in questo stato d'animo un po' altalenante tra gioia e dolori c'è Angela Prudenzi con i suoi consigli TV.
consigli che portano gioia.
Oh, proprio ci contavo.
Gioia totale. Voglio consigliare due titoli, perché sono due titoli che ci permetteranno di riscoprire, rigodere della, o scoprire per chi non li conoscesse, della bravura di due straordinari attori comici e anche comici puri. Sto parlando di Stan Laurel e Oliver Hardy. I due film sono su Rai Movie, uno alle 19.15 I due legionari, l'altro alle 19.50 I figli del deserto. Sono due film che in qualche modo sono complementari. Il primo racconta una storia assolutamente divertente e è Ollio, che sarebbe stato della coppia quello più ciccione, se ti ricordi.
Certo.
Viene lasciato sull'altare dalla donna che sta per sposare. E allora che cosa fa? Beh, mi butto sulla legione straniera, non c'è altra soluzione che dire. Si porta dietro ovviamente Stalio, partono e al fronte scoprono che tutti gli altri legionari sono lì per lo stesso motivo, perché sono stati tutti abbandonati dalla fidanzata o dalla moglie o dall'amante, e quindi vanno tutti a leccarsi le ferite nella legione straniera. Scusa, ma io trovo che sia un soggetto straordinario.
È un delirio bellissimo.
No, è un delirio totale, capisci? Ecco. L'altro invece, Figli del deserto, parte un po' dallo stesso assunto, nel senso che sono due amici, entrambi sposati, che decidono di partecipare alla riunione di un club di quelli ai quali non si può mancare, chiamato I Figli del deserto, e raccontano alle mogli che devono partire per la con una nave, invece vanno a questo incontro, questo club esclusivo. La trama di questo secondo film è molto più tranquilla, ma I due legionari è veramente divertentissimo, insomma, io adoro l'idea che gli uomini possano entrare nella legione straniera perché delusi dall'amore. È il corrispettivo delle donne che si rinchiudono in convento, insomma, no? è una grande idea di sceneggiatura, diciamoci la verità.
Come se ne fanno poche.
Come se ne fanno poche, esattamente. Li conoscono i giovani di oggi? Non lo so, Recentemente abbiamo visto un bel film, devo dire, Stan e Holly, sì, con Steve Coogan, quel genio di John C. Reilly, che ripercorre gli ultimi anni di vita della coppia, il momento di decadenza, il momento più triste. Però anche quel film è stato amato da un gruppo di ristretto di persone, insomma, no? Credo che sia piaciuto molto ai cinefili e a pochi appassionati. E invece Rai Movie sta facendo un lavoro molto interessante di riscoperta, non sono i primi due titoli che presenta, insomma ne sta presentando altri. Ecco, queste sono quelle occasioni da cineteca, tra virgolette, ma poi no, senza le virgolette, da cineteca, che ci si offrono e che bisogna prendere al volo.
Mi piacciono tantissimo anche questi due consigli, molto da storia del cinema, di un cinema che spesso, sì, come hai detto tu, li si conosce ma non li si conosce, perché alcuni, come dire, capisaldi del cinema li diamo per scontati anche noi, no? E quindi ricordarci da dove veniamo anche in termini di comicità e di commedia non è male. Ecco, e come dicevamo prima, anche le sceneggiature, quelle veramente scritte, no? Ogni tanto ci andiamo, torniamo su quel discorso. E quindi Sali Olio, proprio.
Sì, sì, Sali Olio.
Sali Olio, stasera veramente avete l'imbarazzo della scelta. Grazie Angela, e fra pochissimo ci ascoltiamo una canzone e torniamo su Pod Day. Fred Film Radio. È arrivato il momento dei saluti anche per questa, diciamo così, ultima versione di The Sopod Day generalista per una settimanella, perché da domani ci dedicheremo totalmente al Torino Film Festival, la 38esima edizione, e quindi io vi do appuntamento ovviamente ogni giorno alle 10 sul canale Fred Entertainment, Fred Italiano. Intanto vi invito a recuperare tutte le puntate, non solo di questa settimana, ma le avete veramente tutte con l'imbarazzo della scelta sulle migliori piattaforme di podcast, tra cui Apple Podcast, Spotify, Castbox, Deezer e molte altre. Ringrazio però intanto i miei angeli, Angela Cerbi ed Angela Prudenzi, che ritroverò in questi prossimi giorni. Ringrazio, seppur virtualmente, il direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle, che da domani, gli faccio in bocca al lupo, perché da domani appunto incomincia il festival, e spero vi siate divertiti anche con questo approfondimento musical che è tornato su Fred, e ci sentiamo domani sempre su Fred da Festival Insider. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.